Paragrafo terzo. La guerra in Italia. L'attacco all'Italia. Per alleggerire lo sforzo militare sovietico, Stalin chiese agli alleati di aprire un altro fronte con uno sbarco nella Francia occupata. Il presidente americano Roosevelt era d'accordo nel considerare la Germania, e non il Giappone, il primo nemico da abbattere per vincere la guerra. Churchill voleva consolidare il dominio inglese sul Mediterraneo e non vedeva di buon occhio il rafforzamento dell'URSS. Suggeriva dunque di aprire un nuovo fronte, ma in Italia, che era l'elemento più debole dell'asse. Alla fine fu questa la decisione. Il 9 luglio 1943 truppe inglesi e americane sbarcarono in Sicilia, fra Gela e Siracusa, e occuparono rapidamente le principali città siciliane. Poi passarono in Calabria e cominciarono a risalire, combattendo la penisola. Il paese non aveva più risorse e il consenso verso il regime, ora che la guerra volgeva al peggio, stava rapidamente sgretolandosi. I discorsi pieni di vuote minacce di Mussolini e dei capi fascisti non riuscivano più a mascherare la gravità della sconfitta. La caduta di Mussolini e del fascismo. Vittorio Emanuele III, gli alti comandi militari e molti gerarchi fascisti si resero conto che qualsiasi trattativa di pace con gli alleati era impossibile finché Mussolini guidava il governo. Il 25 luglio 1943 il Gran Consiglio del Fascismo votò un ordine del giorno che, con un atto di sfiducia verso Mussolini, invitava la monarchia ad assumere tutti i poteri. Vittorio Emanuele III fece arrestare Mussolini e affidò il governo all'anziano generale Pietro Badoglio, che non aveva approvato l'ingresso in guerra dell'Italia. L'armistizio con gli alleati e l'8 settembre. Il governo Badoglio intavolò trattative con gli anglo-americani per giungere a un armistizio e risparmiare ulteriori distruzioni all'Italia. Le trattative si svolsero in segreto perché i tedeschi, dopo la caduta del fascismo e di Mussolini, non avevano più fiducia nell'alleato. In Italia erano presenti già molte truppe tedesche in appoggio agli italiani. Molte altre varcarono il Brennero nei giorni successivi alla caduta di Mussolini. L'armistizio venne reso noto l'8 settembre 1943 e in Italia si diffuse la speranza che la guerra fosse finita. Non era così. Il re, il governo e le più alte gerarchie militari abbandonarono Roma e fuggirono a Brindisi, dove si misero sotto la protezione degli alleati. L'esercito italiano fu lasciato privo di ordini e di direttive sicure e anche le autorità civili non sapevano che fare. I tedeschi invece reagirono prontamente con l'occupazione militare dell'Italia, che avevano organizzato per tempo. Incominciarono ad occupare le caserme, a schiacciare le sparse opposizioni, a massacrare in massa, come avvenne nell'isola greca di Cefalonia, gli ufficiali e i soldati italiani che reagivano, a deportare in Germania quelli che consegnavano le armi. Vi furono, specialmente nei Balcani, episodi di resistenza militare delle nostre forze armate ai tedeschi. Ma la maggior parte dei soldati e degli ufficiali, in assenza di ordini, si smobilitò da sé. Si nascosero, si travestirono in abiti civili, andarono, come dice il titolo del noto film di Luigi Comencini, tutti a casa. Altri, ufficiali e soldati, in fuga dalle caserme, andarono in montagna e si unirono alle formazioni partigiane già esistenti o ne formarono delle altre, dimostrandosi ben presto, per le loro competenze professionali, di grande utilità per la guerra partigiana. L'Italia è divisa in due. Nei giorni successivi, un comando militare tedesco liberò Mussolini dalla prigione sul Gran Sasso, in cui era rinchiuso, e lo trasportò in aereo in Germania. Di là, egli proclamò la nascita di un nuovo Stato fascista, la Repubblica Sociale Italiana, detta Repubblica di Salò, dal nome del paese sul lago di Garda, dove ebbe sede il suo governo. L'Italia fu così divisa in due. Nel meridione c'era il Regno del Sud di Vittorio Emanuele III, sotto la protezione degli anglo-americani. Nel nord la Repubblica di Salò, sul territorio occupato e controllato politicamente e militarmente dai tedeschi. Alcune regioni, l'Alto Adige, il Trentino, il Bellunese e il Friuli Venezia Giulia, non entrarono a far parte della Repubblica Sociale, ma furono direttamente amministrate dai tedeschi, che intendevano annettere queste zone alla Germania al termine della guerra. Nella parte d'Italia sotto occupazione nazista, spesso con la collaborazione delle autorità della Repubblica Sociale, migliaia di ebrei italiani furono catturati e avviati ai campi di concentramento e di sterminio. Gli alleati risalgono lentamente l'Italia. Mentre al nord i partigiani organizzavano la resistenza, lungo la penisola si fronteggiavano i due eserciti nemici, quello tedesco e quello alleato. Nell'ottobre del 1943 gli alleati occuparono Napoli, da cui un'insurrezione popolare aveva già cacciato i tedeschi. Agli inizi dell'estate del 1944, dopo massicci bombardamenti, sfondarono la linea difensiva tedesca che aveva il suo centro in Monte Cassino. Il 4 giugno liberarono Roma, il 4 agosto Firenze. Dopo la liberazione della Toscana, il fronte si fermò nuovamente sulla linea che correva sull'Appennino tosco-emiliano, fra La Spezia e Rimini. Su questa, che fu chiamata la linea gotica, il fronte si arrestò fino alla primavera del 1945. La liberazione completa dell'Italia avvenne solo quando la Germania nazista fu definitivamente sconfitta anche nel resto d'Europa. Fonti. 8 settembre 1943. Il messaggio di Badoglio. Il breve comunicato con l'annuncio dell'armistizio fu letto alla radio alle ore 19:30 dell'8 settembre 1943 dal maresciallo Badoglio, capo del governo italiano dopo la caduta del fascismo. Il messaggio fu continuamente ripetuto nelle ore successive e riportato l'indomani dai quotidiani. Il governo italiano, riconosciuta l'impossibilità di continuare l'impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse, però, reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.